Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura.
Come un burrone che va dritto al suo bersaglio, l'istinto batte il tempo, deciso, uno sbaglio, preciso, come la...
Nell'Unione Europea, in 21 dei 27 Stati membri, è già stato introdotto il salario minimo. Nel nostro paese si è deciso di optare per una riforma alternativa, rinunciando quindi all'introduzione di una soglia stipendiale. Insieme all'Italia, in Europa ci sono Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia, dove le paghe sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali e non vi è il salario minimo. È proprio qui il potenziamento del contratto collettivo nazionale la base della riforma scelta dal governo Meloni dal 2023 per omogeneizzare gli stipendi nel nostro paese. Un intervento, quello del salario minimo, che leggiamo interesserebbe almeno 4 milioni di lavoratori in difficoltà. Di questa scelta anche e del salario minimo, per capire di che cosa si sta parlando, abbiamo in studio e siamo contenti di averlo, credo, l'ultimo ospite prima della sosta obbligata dalla pandemia, dal lockdown, l'avvocato Stramaccia, Andrea Stramaccia. Buonasera.
Buonasera a tutti.
E allora, non credo ci sia bisogno di grosse presentazioni rispetto alla fama della quale nutre, coinvolge l'avvocato Stramaccia. Insomma, come dico spesso e non ironicamente, il principe del foro. Comunque, insomma, si occupa di tutela dei lavoratori, di tutele individuali dei lavoratori. E ecco, con Andrea ci daremo del tu, visto che ci conosciamo da anni. Ad Andrea chiedo di fare un excursus di quello che è il salario minimo per chiunque ci ascolta.
Sì, buongiorno a tutti. Parliamo di salario minimo. Il salario minimo si collega a un tema molto importante, che è il lavoro povero, sempre più diffuso in Italia. Vanno a braccetto. Cioè, attualmente il problema del salario minimo, che si pone da circa 10 anni, è stato provato ad introdurlo con il Job Act, poi invece si sono alternati tutta una serie di disegni di legge, ma non è ancora, e a quanto pare il governo attuale lo ha messo da parte, stata approvata nessuna legge sul salario minimo. Cos'è il salario minimo? Il salario minimo è praticamente una retribuzione che verrebbe stabilita, un minimo però, per tutti i dipendenti. Attualmente non è la legge a stabilire qual è il salario minimo dei dipendenti, ma sono i contratti collettivi nazionali di lavoro. Lo sanno tutti cosa sono, ma i contratti collettivi nazionali ce ne sono tantissimi, circa un migliaio in Italia. Riguardano tutti i settori, dal metalmeccanico al commercio al turismo, e in ogni settore stabiliscono le retribuzioni dei lavoratori e tutto quello che regola il rapporto di lavoro, dalle ferie, le mansioni, eccetera eccetera. Ebbene, questi contratti collettivi fino ad oggi e tutt'oggi regolano in modo esclusivo le retribuzioni dei dipendenti. Quindi apparentemente non ci sarebbe bisogno di un salario minimo introdotto per legge. Perché invece se ne è sentito il bisogno e tutti i partiti politici più o meno hanno elaborato dei disegni di legge sul tema? Perché appunto, grazie purtroppo a vari fenomeni che poi dirò brevemente, la contrattazione collettiva non è in grado, soprattutto in dei settori, di proteggere tutti i dipendenti. Ci sono molti settori, quello più, diciamo, che stride di più è il settore della vigilanza, in cui le retribuzioni,
sì, il commercio in generale,
commercio,
sì,
in cui le retribuzioni sono le paghe minime al di sotto dei 9 euro, che è la cifra che tutti sanno che nei vari disegni di legge è stata individuata come salario minimo. Nella vigilanza gli ultimi livelli sono retribuiti con 4,69 euro l'ora lorde. Questo spiega il motivo per cui, visto che la contrattazione collettiva non riesce più, per vari motivi che dopo vedremo brevemente, a tutelare i lavoratori, per questo si parla di lavoro povero, cioè di lavoratori che pur lavorando 40 ore alla settimana non riescono ad avere una retribuzione adeguata e sufficiente per avere una vita dignitosa. Si parla di retribuzioni spesso mensili di 800, 900, 1000 euro al mese, e tutti sanno che sono nella nostra comunità non adeguata. Quindi l'esigenza nasce da questo: la contrattazione attuale, per vari fenomeni, non è più adeguata, e quindi si sente il bisogno di intervenire legislativamente per garantire un salario almeno minimo, non tutta la retribuzione.
Quando parliamo di salario minimo parliamo della, come dire, di una retribuzione che garantisca un'esistenza dignitosa.
Esatto, sì. Cioè, abbiamo una norma che ci tutela, che però anche questa è stata, diciamo, priva di applicazione concreta da parte del legislatore, che è l'articolo 36 della Costituzione. L'articolo 36 ci dice che tutti i lavoratori devono avere, e si applica però per giurisprudenza solo ai lavoratori dipendenti, e questo è un altro problema, una retribuzione sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia una vita dignitosa e proporzionata alla retribuzione, alla qualità e quantità del lavoro. Quindi una norma baluardo importantissima, a cui i disegni di legge si sono collegati per garantire questo salario minimo, e che tutela appunto da retribuzioni non adeguate. Tuttavia il fenomeno della contrattazione collettiva e l'articolo 36 non sono sufficienti attualmente nella pratica a garantire un salario minimo che stia sotto una soglia di adeguatezza. Non so se posso raccontarvi un caso che mi è capitato recentemente e che mi ha fatto molto riflettere. Ci sono 6 dipendenti di un istituto di vigilanza che fa portineria presso un ente pubblico che ha migliaia di dipendenti con retribuzioni adeguate, e che percepiscono, nonostante il lavoro notturno, circa, percepivano 800 euro nette al mese con il lavoro notturno, e si parla di un lavoro pubblico, quindi un appalto lecito che è stato dato in appalto. L'azienda ha fatto firmare i contratti furbescamente, con una dicitura che, con un'indicazione del luogo che non è Firenze ma una località a distanza di 400 chilometri, e quindi per difendere questi lavoratori e assicurargli un salario adeguato, invocando proprio l'articolo 36 della Costituzione, siamo costretti a fare la causa a 400 km di distanza, proprio perché diciamo scardinare questi contratti collettivi, in questo caso era della vigilanza, che è stato ritenuto addirittura sotto la soglia di povertà. Soglia di povertà che non sono i 9 euro, che però è una soglia individuata con vari criteri, Istat, eccetera, e al di sotto della quale una persona è considerata povera nelle varie regioni d'Italia. Questo contratto collettivo è stato considerato al di sotto di tale soglia di povertà, e quindi questa causa mi ha colpito molto, perché siamo all'interno dello Stato, perché è un ente pubblico o comunque a partecipazione pubblica, che utilizza apparentemente legittimamente le leggi italiane per pagare con 800 euro al mese in base a un contratto di appalto regolare, e questo costringe, e qui l'inadeguatezza, i lavoratori a rivolgersi a un avvocato, fare una causa e per ottenere quelli che sono i propri diritti. Questo pone ed evidenzia anche il limite dell'articolo 36 della Costituzione, da solo, a poter tutelare senza una controversia che comporta costi, dura una causa mediamente 2 o 3 anni, e se al di fuori, in questo caso, del proprio città, crea dei problemi un aneddoto, uno di questi lavoratori mi disse: ma perché dobbiamo fare la causa fuori da Firenze? Io ho firmato il contratto a Firenze, vedo in fondo al contratto c'è scritto un'altra città. Gli dico: ma hai firmato un'altra città, ma non te ne sei accorto? E lui mi ha risposto: dopo 4 anni di disoccupazione avrei firmato anche una cambiale per lavorare.
E torneremo sulla questione squisitamente sindacale, sulla questione della contrattazione collettiva, sulla posizione anche del sindacato che difendiamo entrambi, mettiamola così, ecco, visto che Andrea Stramaccia è l'avvocato al quale la CGIL si appoggia su Firenze per le vertenze, e l'avvocato che ha curato l'articolo 28 per esempio per la GKN, e ritorneremo su questo. Dicevo, una misura che riguarderebbe in teoria 4 milioni di persone, sì. Una misura che è stata osteggiata dal governo, sollecitata dall'Europa nell'estate, il 15 marzo per esattezza di quest'anno, nel Question Time la stessa premier, o lo stesso premier, non, insomma, preferisce essere declinata al maschile, ha escluso ogni possibilità. Perché secondo te se l'introduzione di una misura di questo genere, secondo te andrebbe a penalizzare la contrattazione collettiva nazionale?
Ok, sì. Allora, il tema del salario minimo, diciamo, è stato un po' palleggiato, diciamo così, per troppo tempo, a mio giudizio. Andava introdotto prima, e quindi vi dico già qual è la mia opinione. Perché al di là di quello che sono le cause, bisogna vedere a volte anche l'emergenza. Certo, era meglio prevenire la situazione in cui siamo attualmente, forse c'erano i mezzi, l'eccessiva flessibilizzazione, pochi controlli ispettivi. Insomma, per una serie di ragioni siamo qui, però attualmente la realtà è che ci sono lavoratori come quelli di cui ho raccontato prima, che percepiscono quelle paghe. Qualcosa evidentemente il governo doveva fare, sì. E quindi, a mio giudizio, diciamo, l'intervento poteva essere fatto prima e deve essere fatto per una pluralità di ragioni. Ci sono evidentemente anche dei contro, perché il motivo anche del tentennamento nell'entrata in vigore di questa legge, che dei problemi ci sono, è inutile nasconderselo. Sarebbe molto meglio che il contratto collettivo disciplini tutti i rapporti di lavoro, perché le parti sociali sono quelle più adeguate per stabilire qual è la retribuzione, adeguare le retribuzioni nel tempo, disciplinarle differentemente in base ai livelli di inquadramento. In ogni contratto collettivo non c'è una sola retribuzione di 9 euro, ci sono 10 livelli di inquadramento, all'ultimo livello si prende 9 euro, poi 11 euro, 12 euro e 13 euro. Quindi è evidente che la regolazione del salario minimo, cioè solo della parte bassa e non della parte alta, perché questo creerebbe, non sto a dilungarmi, problemi di incostituzionalità, ma se ne sente l'esigenza, perché purtroppo molti contratti collettivi sono andati al di sotto di questa soglia. Prendendo atto di questa situazione, il rimedio al lavoro povero, ad una parte del lavoro povero, perché poi per lavoro povero in questo caso si intende la retribuzione dei soli dipendenti, e per qualche disegno di legge dei cosiddetti falsi dipendenti, quei collaboratori eterorganizzati. Sì. Però ecco, a mio giudizio un intervento con un disegno di legge ben calibrato, io ne ho letti tanti e ce n'è uno che mi piaceva particolarmente, perché diciamo individuava molti elementi importanti e non era in contrasto con la contrattazione collettiva, ma a mio giudizio la supportava come una sorta di ruota di scorta per garantire che non venga meno la contrattazione collettiva virtuosa, perché come abbiamo detto ci sono molti settori del nostro ordinamento in cui i lavoratori, tutti dall'ultimo livello al primo livello, di inquadramento percepiscono retribuzioni sopra i 9 euro. Però ecco, il problema, che peraltro riguarda, come hai detto tu, 4 milioni di dipendenti, non riguarda i dipendenti pubblici perché hanno una regolazione ex lege della contrattazione, non riguarda i lavoratori autonomi, le cosiddette partite IVA, è a questo punto indispensabile, a mio giudizio, con un disegno di legge ben calibrato, però, perché qui si rischia di creare dei problemi.
Sì, sul disegno di legge ci torniamo dopo. Andrei con il primo stacco musicale. Questo è Nick Cave. Chiaramente, come la nostra, come la buona tradizione vuole, la musica, gli intermezzi musicali li ha scelti il nostro ospite e ci dirà anche il perché. Questo è Nick Cave.
This world has ears and rocks have eyes. Nature loves to hide. The world is a bush full of fiery eyes. Nature loves to hide. I've traveled a lot, I was observed. I was observed and unaware. I've traveled a lot unaware. I was observed, I was observed. We are not alone.
Good news for
we are not alone.
Good news for
we are not alone. We are not alone.
Good news.
We don't see them.
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 Good news.
We
torniamo in diretta. Perché?
Okay. Questa canzone, a parte la passione per Nick Cave, però è il film, che è un documentario bellissimo, di solito secondo tempo mi addormento, qui no, è veramente bello. C'è l'attore non protagonista fantastico, è un leopardo delle nevi, quando compare nel film è veramente emozionante, andatelo a vedere.
Allora, Andrea Stramaccia non è l'avvocato. Andrea Stramaccia non è l'unico ospite. Dovremmo avere in diretta telefonica Laura Scalia. Laura, ci senti?
Sì, Ciao, buonasera a tutto, ciao Andrea.
Ciao Laura, buongiorno.
Allora, abbiamo chiesto l'intervento di Laura, insomma, ormai co-conduttrice di questo programma, perché come dire, volevamo il punto di vista della CGIL come in qualità di responsabile del Chianti Fiorentino, e non solo, rispetto a ricordo la prima puntata alla quale abbiamo chiesto un intervento della Laura, era sulle tante sui tanti progetti messi in piedi in quel territorio di inserimento lavorativo, legato anche a questioni di genere che trattiamo sempre in modo approfondito con Laura. Ecco, volevo partire da questo: qual è la posizione della CGIL rispetto al salario minimo e quindi legato alla contrattazione collettiva nazionale, e come dicevo poc'anzi all'avvocato Stramaccia, anche legato in qualche modo al reddito di cittadinanza, che è una delle riforme che è una come dire, dei tentativi di arginare la povertà in questo paese. Però ecco, come si dice spesso in CGIL, non si capisce che cosa, perché questo governo, cosa abbiano fatto a questo governo di destra i poveri, ecco.
Vabbè, io avrei un'idea ma ve la risparmio. Allora, diciamo che in parte quel che pensa l'organizzazione rispetto al salario minimo l'ha anche decantata il Andrea, l'avvocato, che insomma non a caso noi abbiamo una convenzione con Andrea, anche ovviamente per il fatto che collimano insomma i punti, i nostri punti di vista. Allora, partiamo da un presupposto: noi abbiamo un problema di emergenza salariale drammatica in questo paese, che viene un po' da lontano, da scelte politiche e forse anche da distrazione di carattere sindacale, che probabilmente hanno poi portato anche alla sigla di accordi che probabilmente, diciamo, erano, ma ora non è il mio giudizio, ma insomma validi per quel periodo, ma poi col passare del tempo, con la destrutturazione proprio del mercato del lavoro e quindi di conseguenza dei contratti collettivi nazionali, del salario, siamo arrivati esattamente a quella che è oggi l'emergenza salariale. Noi si parte da quello che fu un tempo il blocco dei primi punti della scala mobile, poi la scala mobile, l'accordo del 23 luglio del 93, poi insomma una serie di accordi. Tutto questo è legato a che cosa? Alla volontà di costruire un modello sociale e produttivo che esattamente non risponde a quei poveri che dicevi anche tu, e a quelle a tutte quelle persone a cui sostanzialmente viene alla fonte preso anche un sistema, diciamo, di tassazione, e quindi contribuiscono in maniera attiva a quello che poi è l'andamento di questo paese. Parlo delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate. Sappiamo tutti, insomma, diciamo, loro alla fonte, no? hanno il contributo. Quindi noi abbiamo questa emergenza salariale legata a un sistema produttivo che è inadeguato, incompatibile, ora abbiamo scoperto, anche con l'ambiente, incompatibile con quella che è l'emergenza di carattere sociale e anche civile. E tant'è che insomma come organizzazione nel congresso che abbiamo appena concluso abbiamo posto la questione di rimettere in piedi quello che un tempo era, ora non voglio dire l'IRI, ma insomma un'agenzia per l'industria che possa rilanciare in questo paese un sistema economico, e quindi non far pagare solo ed esclusivamente a quella parte, a quella fascia appunto più debole, in questo caso sono appunto le lavoratrici e i lavoratori e le pensionate e pensionati. Quindi la questione del salario minimo, diceva Andrea, abbiamo perso tanto tempo, ed è vero. La CGIL lo ha più volte sostenuto, il fatto che abbiamo necessità di rimettere in piedi una legislazione del lavoro che consente esattamente il riconoscimento di diritti e la dignità, anche quella costituzionale. Io vi ricordo che noi abbiamo messo in piedi una proposta di iniziativa popolare, che è la legge per un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, rispetto anche a quelli che sono stati gli effetti e danni del Jobs Act, che ancora giace, un tempo era incardinata, ora figuriamoci, nemmeno presa in considerazione dall'attuale governo. Quindi per noi il salario minimo diventa a questo punto necessario, va fatto però in un contesto che è una cornice della contrattazione collettiva nazionale, perché sennò diventa un privilegio per qualcuno, un diritto per qualcun altro. Però insieme al salario minimo c'è qualcosa che manca, come per esempio la legge sulla rappresentanza. Noi vi ricordiamo che al CNEL sono depositati più di 800 contratti collettivi firmati dalle organizzazioni sindacali più disparate, mentre quelli firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono circa 300-350. Quindi un qualsiasi padrone può attingere a quei contratti depositati, e sono esattamente contratti collettivi nazionali. Quindi questo è il primo step: chi si siede a contrattare, chi è rappresentativo, come si misura la rappresentanza, che validità ergo omnes ha il contratto collettivo nazionale. Poi esiste anche un dumping tra i nostri contratti firmati, tra le nostre federazioni di categoria, no? Lo diceva prima anche Andrea rispetto al livello di inquadramento, ci sono alcuni addirittura che vanno sotto, no? Al salario, diciamo, ipotizzato, quello dei 9 euro. Quindi bisognerà rivedere un intero complesso sistema, perché non è pensabile che anche noi nelle nostre federazioni di categoria abbiamo contratti collettivi nazionali, cui sfera d'applicazione, che è oggi a maglie larghissime, cioè si può impiegare da molti servizi, lo possono adottare in qualsiasi settore praticamente, ovviamente con una paga più bassa rispetto a quello di riferimento specifico, dove qui esattamente ci sono situazioni di dumping interno tra lavoratrici e lavoratori. E anche la parte normativa, perché la parte normativa incide sulla questione salariale, dal livello di inquadramento piuttosto,
ecco,
che dal riconoscimento.
E questo è, insomma, ne parlava prima, legato ai livelli, ai diversi livelli, all'interno di un singolo alla declaratoria su diversi livelli professionali all'interno di un contratto nazionale.
A quello che diceva Andrea, quando tu l'hai detto poc'anzi anche te, che noi spesso in questa trasmissione facciamo emergere quella che è la questione anche di carattere di genere, ma coloro e colore che sono colpite anche dalla questione del mancato salario minimo, di una parte normativa che possa essere garante, sono esattamente le donne e il genere, proprio perché esattamente sono la fascia più debole e discriminata all'interno dei luoghi di lavoro. Un altro settore che Andrea sicuramente conosce anche meglio di me rispetto alle questioni di carattere legislative, gli appalti. Noi abbiamo una situazione imbarazzante in tanti siti produttivi, dove esistono una miriade di appalti e di subappalti, dove lavoratrici e lavoratori svolgono esattamente lo stesso lavoro, magari gomito a gomito, entrano dallo stesso tornello, magari con lo stesso beige, ma hanno paghe salariali completamente diverse, dovuti a contratti collettivi nazionali in dumping tra di loro, firmati anche dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più disparate, che comunque in assenza di una legge sulla rappresentanza possono essere riconosciuti, oltre se non ci siano appunto cause, che magari però anche qui la via legale del socialismo diventa un po' complicata, no? Non a caso ci sono corpi intermedi da qualche anno in questo paese, riconosciuti anche a livello di Costituzione. E gli accordi che poc'anzi citavi, che abbiamo fatto nel Chianti, come in tante altre camere del lavoro che sono distribuite sul territorio della città metropolitana, che cercano in parte di attutire, di riempire quei vuoti di carattere normativo, salariale un pochino più complicata la contrattazione territoriale, perché solitamente è la contrattazione di carattere aziendale che incide anche sull'acquisizione di carattere salariale, ma che anche qui è parziale, cioè serve comunque a tutire un colpo, un'emergenza, perché la stragrande maggioranza del tessuto produttivo conta aziende di piccole e piccolissime dimensioni che non hanno all'interno una contrattazione integrativa, e quindi ovviamente restano sempre al di sotto rispetto a altri lavori che esattamente sono uguali.
Quindi, come dire, proverei a riassumerla così. Fra i detrattori del salario minimo, non so, come dire, le critiche non sono supportate dai numeri, e quindi la Laura ci parlava appunto delle centinaia di contratti che come dire, sono fermi al CNEL in attesa di essere rinnovati. Però ecco, perché il salario minimo non risolve il problema evidentemente dell'elemento normativo. Beh, diciamo, quindi allora, l'uno non osta l'altro.
No, allora il salario minimo sicuramente è una misura indispensabile, almeno per trovare un'omogeneità e un equilibrio, cioè sotto il quale non si deve andare, rispetto anche a quello che dicevo di un dumping contrattuale. Cioè, laddove c'è un dumping vuol dire che si tira ad avere il minor costo del lavoro e quindi condizioni precarie, condizioni lavorative che comunque ti espongano, non so, a partire dai rischi lavorativi, perché in qualche modo si risparmia, per esempio, sulla salute e sicurezza, un mancato riconoscimento di parti normative. Quindi il salario minimo serve chiaramente a mettere una riga dicendo: bene, sotto questo non si può esattamente andare, ma c'è un complesso sistema che va completamente rivisto. Cioè, noi siamo davanti, oltre all'emergenza salariale, un'emergenza davvero di carattere sociale. Cioè, le qualità della vita all'interno dei luoghi di lavoro, qual è? Cioè, anche la questione, ora tu hai citato prima l'articolo 28, di cui Andrea è insieme alla FIOM di Firenze, è stato un attore protagonista, no? Che ha salvaguardato, come dire, lavoratrici e lavoratori che rischiavano appunto il licenziamento su una procedura sbagliata, antisindacale e inaccettabile, insomma, di delocalizzazione di un'azienda multinazionale che decide da un giorno all'altro di andare via. Quindi un intero sistema che deve essere comunque fermato. Voglio dire, sabato siamo stati in piazza, no? A difendere questo stabilimento, a difendere le lavoratrici e lavoratori che sono senza salario da 6 mesi, si avviano probabilmente al settimo mese, e che contemporaneamente è stata emanata una legge contro la delocalizzazione che non garantisce, che proceduralizza le delocalizzazioni, ma in realtà non garantisce né lavoratrici né lavoratori e neanche un tessuto territoriale che comunque poi raccoglie le macerie di quello che poi sostanzialmente sono scelte prese magari da fondi di carattere finanziario. Quindi è un sistema complesso che va rivisto, non possiamo più aspettare per tanti e tanti motivi. Tu hai prima citato il reddito di cittadinanza. Noi siamo sempre stati su quelle che si dice: allora, dobbiamo evitare l'assistenzialismo, dobbiamo dare lavoro, il lavoro è dignità, il lavoro è il riconoscimento di un diritto di cittadinanza, in assenza del quale bisogna supportare attraverso un sistema reddituale di ammortizzatore, che bisogna comunque garantire perché si possa sopravvivere in questo paese, non è che si possa. Dopodiché noi siamo perché si creano politiche attive del lavoro che garantiscano il valore del lavoro per il livello qualitativo e quantitativo, rispettando i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo è esattamente quello che serve, insieme al salario minimo.
Sì, ecco, la immaginavo inserita in un discorso più ampio. Immaginavo il reddito di cittadinanza chiaramente inserito in un discorso più ampio. Prima dello stacco musicale, Andrea, parlavi di un disegno di legge fatto bene.
Sì, ne ho letti diversi, ma diciamo ce n'è uno, ora non voglio dire il colore politico perché vorrei restare un po' più sul tecnico. Diciamo che questo disegno di legge ha vari pregi. Il primo, diciamo, non intacca, a mio giudizio, i contratti collettivi dei settori in cui le paghe sono sufficienti ed adeguate. Quindi abbiamo detto che i lavoratori non sono solo 4 milioni, tutti gli altri hanno paghe più o meno superiori ai 9 euro e qualcuno meglio, qualcuno peggio. Ecco, questo disegno di legge ha il pregio di accompagnare i contratti collettivi, cioè quelli non vengono toccati, ed è sostanzialmente una riforma in cui viene invece introdotto il salario minimo come ruota di scorta, cioè è previsto che i minimi salariali in questo disegno di legge siano esattamente quelli previsti dai contratti collettivi cosiddetti leader, cioè firmati da organizzazioni più rappresentative, pensiamo ai confederali, CGL, CISL e UIL o anche altri sindacati. Ecco, quei contratti collettivi lì, per quei determinati settori in cui ci sono, e come abbiamo detto, per tanti milioni di lavoratori retribuzioni che sono al di sopra dei minimi, quelli sono i minimi salariali per quei settori, quindi la contrattazione collettiva da questa riforma non è intaccata, quella virtuosa, quella che riesce per vari motivi anche storici a stare sopra i livelli dei 9 euro. Perché in quel caso questo disegno di legge prevede addirittura che il trattamento minimo non siano solo i 9 euro, ma tutto il trattamento economico complessivo di quel contratto collettivo. Certo. Cioè addirittura la tredicesima, la quattordicesima, gli scatti di anzianità e quant'altro. E anche questo non è un tema banale, perché quando si parla di salario minimo si pensa solo al salario orario. In realtà il salario minimo di un contratto collettivo è composto da varie voci.
Esatto.
Non è solo la paga oraria.
Esatto. È importante spiegarlo. Questo sì. Concetto sembra banale, ma non lo è.
No.
Affatto.
Infatti è una questione di metodo anche. Questa legge ha anche il pregio di introdurre il cosiddetto trattamento economico complessivo, in sigla TEC, cioè si parla di tutto quello che prende un lavoratore in busta paga normalmente se non fa straordinari, e quindi si parla di retribuzione oraria, ferie, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, TFR.
Questo è esattamente quello che fu poi siglato il patto per la fabbrica.
Esatto,
il
Laura.
Sì. Poi, dopodiché, come dire, insieme a questo ci vuole comunque un'aggiunta di carattere legislativo, lo sai meglio di me. Insomma,
certo, no? Ma esatto, e quella è la scorta, cioè quello che dicevo prima. Il primo articolo di questa norma dice: i salari minimi sono quelli previsti dai contratti collettivi firmati dall'organizzazione comparativamente più rappresentative. Cosa vuol dire? Si fa una comparazione fra tutti i sindacati, e questo, diciamo, introduce il tema che diceva prima Laura della rappresentanza, cioè questo disegno di legge ha anche il merito di introdurre il tema della rappresentatività. Cioè quello che diceva prima Laura è che esistono tanti contratti collettivi. Qual è a questo punto il contratto collettivo in base a questo disegno di legge che un'azienda deve applicare necessariamente se fa parte, non so, del settore metalmeccanico? È quello comparativamente più rappresentativo. Se ce ne sono 10, è quello firmato dai sindacati e delle associazioni datoriali che rappresentano più lavoratori. E in questo disegno di legge sono introdotti dei criteri che riprendono un accordo interconfederale del 2014 e anche altri criteri che stabiliscono quali sono le associazioni datoriali e sindacali che meritano l'appellativo di leader perché rappresentano più lavoratori, quindi sono diciamo quelli che hanno più iscritti, quelli che prendono più voti ad esempio nelle elezioni delle RSU. Sono dati che dovrebbe ancora diciamo l'INPS non è in grado insieme al CNEL di elaborarli, ma prima o poi ci arriveremo. In quel caso questi contratti collettivi non potranno essere derogati da nessuna azienda in tutto il trattamento complessivo. Qualora però nei settori, quei 4 milioni di lavoratori che abbiamo detto non abbiano in quei settori per ora, perché se li avranno subentreranno quei contratti collettivi, per ora c'è la soglia minima dei 9 euro. Quindi i contratti collettivi virtuosi rimangono, laddove per ora non c'è un contratto collettivo sufficiente si va al salario minimo dei 9 euro.
E secondo te, Laura, questo è un modo per ovviare ad una legge sulla rappresentanza, o come dire laddove quindi in quei settori in cui questo non si riesce a fare il rischio è appunto che le condizioni oggettive di quei lavoratori possano rimanere le stesse o se no peggiorare?
Ma questo di sicuro, cioè se non si interviene diciamo che si rischia di ulteriormente aggravare una situazione già di sé per sé complicata. Rispetto anche a quello che diceva Andrea, che poi si sta parlando della legge, cioè dell'accordo sul testo 1 del 2014, dove si misura in qualche modo nei luoghi di lavoro rispetto alla lezione dell'RSU, dell'RSA, è comunque un documento tra le parti di carattere importante, innovativo se si vuole, però ancora manca esattamente di un riferimento legislativo, perché abbiamo visto tante e tante realtà che anche nella rivendicazione, proprio perché la questione del settore maggiormente rappresentativo e quindi relativo esattamente a quel contratto si scontra esattamente con la sfera d'applicazione dei contratti collettivi nazionali, perché è lì che c'è il gioco. Se voi vedete la sfera d'applicazione dei contratti collettivi nazionali, che basta elencare esattamente quali settori e in quali settori lo puoi applicare, diventa complicato. Cioè, poi è ovvio che attraverso anche un elemento di percorso legale puoi anche riuscire ad ottenere, però anche qui noi dovremmo riuscire ad avere una situazione tale per cui una rivendicazione di un'applicazione di una legge di un contratto collettivo nazionale sia immediata e non debba passare necessariamente da un percorso di carattere legale, lo dicevo
certo.
prima,
no?
La via
certo.
legale al socialismo,
esatto.
poi tutto ci sta, ma meno male poi alla fine riusciamo anche attraverso lei. Abbiamo citato prima l'articolo 28, che senza il quale forse probabilmente oggi la situazione in quel dato contesto sarebbe ancora peggio,
non saremmo scesi in piazza.
Ma infatti sa. Quello che dice Laura è importante. Questo disegno di legge prevede anche questo, cioè è previsto esattamente la non necessità, questo è un peccato, degli avvocati, nel senso che
no, poi tanto Andrea il lavoro c'è allo stesso.
Sì, esatto, però questo me lo levate. E in pratica cioè, se il riferimento saranno i contratti collettivi e si individuano specificatamente quali nella marea dei contratti collettivi, e questa legge lo fa in modo molto pertinente e corretto, non ci saranno più dubbi a mio giudizio, mentre ora se individui qual è il maggiormente rappresentativo, io ho fatto delle cause in cui sono impazzito a dire quanti iscritti ha quell'associazione, quanti ne ha quell'altra. Questa riforma, facendo riferimento anche a una norma purtroppo non attuata del 2070 del codice civile, ci individua quali sono esattamente i contratti leader. A quel punto quelli sono il trattamento economico complessivo. Se un'azienda non applica quel trattamento economico complessivo, non si va dall'avvocato, ma si può andare tranquillamente dall'ispettorato del lavoro e dire: fate un'ispezione, fate una diffida accertativa, in 20 giorni ovviamente andranno rafforzati gli ispettorati, si ottiene quel contratto collettivo. Vi dirò di più, è prevista una norma di chiusura molto interessante che ripercorre proprio la struttura dell'articolo 28. L'articolo 28 cos'è? Un procedimento urgente con cui le organizzazioni sindacali, senza far esporre i lavoratori, fanno causa ai datori di lavoro e in tempi ristrettissimi, nel caso della CKN in 2 mesi abbiamo avuto la sentenza e non 2 anni che sono i tempi medi di una causa, si ottiene che quel sindacato interessato che scopre che un'azienda non applica il TEC, cioè il trattamento economico complessivo minimo, possa agire lei come organizzazione sindacale in pochi mesi per ottenere quel trattamento. Quindi abbiamo ispettorato e un procedimento simile a quello articolo 28. Questa norma è importante perché inoltre prevede questo disegno di legge il supporto agli appalti pubblici e privati a cui faceva cenno Laura prima. Non potranno più essere dati appalti anche ai privati e non solo ai pubblici con contratti collettivi che non assicurano il trattamento economico complessivo minimo. Il caso che ho raccontato prima non si verificherà più. Estende il salario minimo anche ai collaboratori eterorganizzati, cioè a quei lavoratori che sono falsi dipendenti, ne abbiamo tanti. Ora sono un po' sparite queste cause, ma prima erano all'ordine del giorno i co-co-co famosi, che erano di fatto dei dipendenti e dovevano anche loro passare dall'avvocato per dimostrare che erano effettivi dipendenti. È stata introdotta una norma interessante nel nostro ordinamento che prevede che questi collaboratori, è tutto stato generato dal fenomeno dei riders, siano assimilati ai dipendenti. Ecco, questa norma interviene anche su di loro e ci dice che anche a loro si estende il salario minimo di 9 euro. Voglio dire per correttezza però che ci sono anche delle problematiche, se poi magari le dirò in un momento, per giustificare coloro che sono contrari o hanno dei dubbi, perché altrimenti perché anche sentendo un po' i dibattiti ci sono stati, la parola salario minimo trae un po' in inganno, no? Alcuni amici mi hanno chiesto: ma perché uno dovrebbe essere contrario al salario minimo? Perché effettivamente il dibattito è 9 euro, 10 euro, perché se metti a 10 euro puoi creare delle problematiche,
sì,
perché si va
esattamente a questo,
sopra il salario mediano. Quindi è stato utilizzato un po' come slogan e si è perso di vista un po' cosa è e quali sono i pro e i contro, e come in tutte le cose, se non c'è un esame approfondito della tematica, viene fuori che dice boh, non lo facciamo, lo facciamo, e la gente se ne dimentica. Se invece si spiega, probabilmente sia anche un movimento a favore pensato e non di riflesso in base agli slogan.
Allora, io andrei col secondo stacco musicale. Laura, te hai ancora un quarto d'ora da dedicarci o ci lasci?
Allora, finché posso resto, poi magari perché aspetto di aspetto di fare una cosa, e quindi
Ok, va bene. Grazie, grazie preventivamente, grazie.
Dalla scelta della musica,
non hai partecipato.
Non te l'aspettavi, Laura, da me.
Tra l'altro non ha partecipato, e la Laura, come dire, ci delizia ogni volta che c'è con un pezzo. Quindi questi li ha scelti soltanto l'avvocato Stramaccio. Andiamo con Meg, voce storica dei 99 Posse, ci dirai perché.
Vivere cose più grandi di te. Per crescere devi vedere le cose lontane. Anche piangere serve, ma non ti spaventare. Tu non ti nascondere, tanto brilli di luce naturale. Avrai detto è meglio lasciar stare. Non c'è alcuna speranza di vedere le cose cambiare. Dammi un cuore di ghiaccio, io ti ho sentito dire. Dammi un cuore di pietra per non dover soffrire.
Torniamo in diretta. Allora, a all'inizio della puntata provavamo a come dire, tirare le fila del resto dell'Europa, no? Solo 6 o 7 paesi non hanno introdotto il salario minimo, provando a dare centralità al contratto collettivo nazionale. Lo dicevamo prima, dall'Europa nell'estate del 2022, se non sbaglio, è arrivata sollecitazioni in tal senso, alle quali ha risposto, lo dicevo prima, la Presidente del Consiglio proprio qualche giorno fa al Question Time, escludendo questa possibilità in Italia. Cosa ha deciso il governo e qual è l'alternativa di questo governo al salario minimo?
Ma ecco, dunque, per quel che ho letto sembra che l'intervento principale sia quello del cuneo fiscale, ma ovviamente un intervento sul cuneo fiscale per retribuzioni sugli 800-900 euro non è assolutamente sufficiente. Qui stiamo parlando di un'emergenza storica in cui ci sono 3 o 4 milioni di persone, di cui molte che riscuotono una retribuzione al di sotto dei 9 euro e alcuni al di sotto della soglia di povertà. Quindi ora è vero che non è un intervento difficile quello del salario minimo, non possiamo banalizzare dicendo è tutto positivo, perché ci sono molti detrattori e ovviamente delle conseguenze potrebbe averle, potrebbe aumentare effettivamente il ricorso al lavoro nero, ai lavori atipici, potrebbe spingere al ribasso la contrattazione collettiva, cioè si dice allora va bene, se 9 euro sono sufficienti, beh, perché non facciamo un contratto collettivo che abbassi quei livelli? Quindi non possiamo dire che è tutto positivo, però possiamo dire una cosa, che è stato già sperimentato in altri paesi con disegni di legge più o meno diversi, e che si è visto ad esempio in Germania che se la misura del salario minimo legale, cioè quello che in quel disegno di legge è quello di scorta, i 9 euro, rappresenta il salario mediano, e in Italia lo sarebbe, cioè il salario mediano è la media delle retribuzioni dei dipendenti full time in quel paese. Se si trova una retribuzione che oscilla fra il 50 e il 60%, come la Commissione europea ha sensibilizzato i vari paesi, questo non avrebbe grande impatto sulla contrattazione a ribasso. E ne è un esempio, ad esempio, la Germania, in cui l'unico effetto che c'è stato, sì, si è persa un po' di occupazione, perché ovviamente il costo del lavoro incide, quindi non si può negare che un imprenditore possa anche aver difficoltà a dare quelle retribuzioni superiori, però ha determinato una transizione, secondo analisi di economisti, di manodopera in aziende più strutturate. Quindi c'è anche il tema delle aziende virtuose, cioè la retribuzione sufficiente e adeguata non garantisce solo i lavoratori, ma favorisce anche un'impresa sana, cioè il dumping a quel punto, se è corretto e non con concorrenza a ribasso, può favorire, come in molti paesi lo ha dimostrato, una concorrenza corretta, una sana competizione che penalizza le imprese che fanno leva sul basso costo del lavoro. E quindi questo, diciamo, la dimostrazione che in altri paesi, ovviamente ognuno ha la sua realtà, ha funzionato, mi spinge a dire che possiamo sicuramente fare una riforma coraggiosa e tentare, cioè sono state fatte tante leggi anche incostituzionali, come il Jobs Act è stato dichiarato in molte parti incostituzionali, e questo non significa che a questo punto, se si fa una legge costituzionale, possa essere anche sperimentale. D'altronde, a fronte di un'emergenza come questa, credo che la retribuzione e un salario minimo sia inderogabile. Il governo ha detto per ora no, effettivamente punta su altre cose, sulla riduzione del costo del cuneo fiscale, però credo che il tema vada tenuto alto, perché il rischio qual è? Che non è una posizione politica, ma se si abbassano i riflettori su questo argomento, probabilmente ce lo teniamo per tutta la legislatura, un sistema contrattuale così squilibrato e sfilacciato. Quindi ben vengano anche questi dibattiti, perché bisognerebbe comprendere anche di che si parla e non spengere i riflettori se un argomento esce fuori moda.
Anch'io lo... Sì, dimmi Laura.
Posso dire una cosa, Raffa, perché sì, è stimolante anche l'intervento di Andrea. Allora, lo accenno soltanto perché poi ora non c'è tempo, insomma siamo quasi in conclusione, per cui sarebbe interessante magari successivamente riprenderlo. Il fatto del salario corrisponde anche esattamente a una riforma pensionistica, e noi da qualche anno abbiamo dove si va in pensione ora quasi esclusivamente con sistema contributivo, il che sì, si traduce il fatto che siccome se ho un salario basso io ho contributi bassi,
esatto,
poi discutivi, eccetera, poi addirittura per chi non li avrà,
esatto.
Quindi questo dibattito di cui appunto diceva anche Andrea, noi lo dobbiamo sollecitare, perché insieme ovviamente a quella che dovrà essere la riforma pensionistica, noi non possiamo pensare esattamente di avere ancora questi salari che si traducono poi con bassa contribuzione, e quindi avremo anche pensionati poveri, già
esatto,
lavoratori poveri e pensionati. Ora, non voglio dire quello che sta succedendo in Francia, che insomma potrebbe essere anche un'attenta risposta esattamente insomma a regimi di carattere discriminatorio, perché insomma questa legge oggi è comunque discriminatoria. Per esempio l'opzione donna non è che garantisce comunque dai un qualcosa in più alle donne, le donne sono costrette eventualmente a scegliere l'opzione donna anche per uscire prima, per le condizioni e per tante altre situazioni di carattere familiare che comunque grava su di loro, come la cura della famiglia e dei figli eccetera. Quindi questo dibattito del salario minimo, che non può essere più rimandato, parte esattamente anche da un effetto domino a partire esattamente dalla questione di carattere pensionistico.
Sì, ecco, mi fa piacere perché insomma che te l'abbia specificato, perché evidentemente la questione del salario minimo, che noi riduciamo solo all'elemento meramente economico e quindi ad un dibattito televisivo su quale debba essere la cifra minima, numericamente, quindi solo sul dato numerico, porta con sé una riflessione più ampia che va dalla contrattazione collettiva nazionale, da che cosa compone, da che cosa è composta la nostra busta paga, piuttosto che dalla questione di genere e dalla questione di salari e pensioni. Quindi tutti elementi che, Laura, mi verrebbe da dire così, che ci mettono in una posizione decisamente polemica rispetto al governo e che probabilmente ci indurranno ad una mobilitazione?
Vorrei sperare che, come dire, davanti a una situazione di immobilismo, mi pare sia già stata detta, perché anche la riforma fiscale, sapete, insomma, anche lì sarà un dramma, insieme all'assenza di un salario minimo, insieme a un'assenza di garanzie, perché quella colpirà pesantemente, ma non soltanto diciamo la classe più povera, ma anche la classe media, quindi anzi sarà a vantaggio solo esclusivamente di chi comunque è agiato negli stipendi, nella propria vita, rispetto alla questione di carattere reddituale. E mi pare di aver capito, e vorrei anche sperarlo oltre a intuirlo, che laddove non ci dovesse essere risposte, che di fatto non ci sono state, la Meloni al congresso della CGIL non ha cambiato idea su nessuna diciamo delle proposte di questa organizzazione. Quindi mi pare evidente la posizione di questo governo, e mi pare evidente che questa organizzazione non può che lanciare una mobilitazione di carattere generale, perché davanti a una situazione di emergenza si risponde con gli strumenti che abbiamo a disposizione di lotta.
Grazie Laura, a presto con te.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao Laura.
Ciao Andrea.
Ciao Laura.
Allora, facciamo così, andiamo con l'ultimo stacco musicale e poi io adoro Kenny Arcana, ci dirà il perché.
Questo è facile.
Ok, va bene. Come
libre comme le vent. J'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible. Ici, fille de l'étoile, vie de déboire, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine. Digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes, à l'heure où leur monde s'engloutit. Sanglotant, je suis parti là où le soleil a sourire, en quête de ce dont juste la mal souvenir. Liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi. Fille du vent, parce que je combats l'inertie. La routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas. Quand le sol s'écroule sous mes pas, j'ai grandi sous l'étoile, en crise, croire en cri, mon glacial frappe en crise, être instable, pas tant pis, en vie, tant que l'aventure m'appelle, c'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine, élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres de train en train, je suis parti par la fenêtre pour être libre, j'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être, alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion, una vita loca, ma vie un hymne à l'audace, tous à nos places, jamais, la terre est mon pays, pèlerinage ou périple, être libre ou périr comme un filet d'eau pure sur mes plaies si brûlantes connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments, en l'ouvrant, je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement, tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens, comme quoi mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher, jusqu'au lever du jour où quand la mort viendra me chercher, je partirai aussi libre que quand je suis arrivé entre les marées. La vie m'a appris à naviguer d'expérience en expérience, comme une lame allumée, je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères, qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes, m'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi, fille du vent, parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent, parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent, parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Appelle-moi, fille du vent.
E ritorniamo in diretta, quindi Andrea, perché?
Perché ho chiesto alle figlie, ditemi una canzone che piace ad entrambe e okay. Il risultato è questo.
Va bene.
Due anni fa non gliel'avrei chiesto, mi avrebbero proposto qualche trapper, si sono un po' evolute.
Ok, benissimo, sostengo questa evoluzione. Abbiamo citato spesso l'articolo 28... come dire, come si dice, intrapreso da te, insomma, sostenuto da te in primis, è quello che oggi che ci ha consentito sabato scorso di scendere in piazza in qualche modo. Se sabato scorso eravamo in piazza al fianco di quei lavoratori che da più di sei mesi non ricevono uno stipendio, però, come dire, se si parla di reindustrializzazione, se si può anche lontanamente ipotizzare una sorta di reindustrializzazione, è grazie a quell'articolo 28. Hai provato ad accennarlo prima, che cos'è l'articolo 28, e se riesci a ricostruire brevemente quella vicenda specifica.
Sì, era settembre, praticamente a luglio l'azienda chiude, una multinazionale inglese che chiude inspiegabilmente con la GKN e ci riuniamo con la FIOM e l'RSU e valutiamo che effettivamente c'era un profilo non solo di illegittimità dei licenziamenti, ma un profilo antisindacale. Sono due cose differenti. Antisindacale significa porre in essere un comportamento che va contro il sindacato. E qual era in questo caso il comportamento antisindacale? Era non aver rispettato il contratto collettivo nazionale di lavoro e non aver rispettato un contratto aziendale firmato all'RSU. Questo è importante perché ci ricollega al tema di prima. Non bisogna buttare tutto quando dico una legge calibrata sul salario minimo, perché è necessario comunque mantenere viva la contrattazione collettiva virtuosa. Il risultato dell'articolo 28 è importante in quel caso lì, è tra l'altro una sentenza molto bella anche da un punto di vista giurisprudenziale, ma è stato consentito perché c'era una norma del contratto collettivo che imponeva alle aziende di comunicare ai sindacati se le cose non vanno più bene. Sintetizzo, la stessa cosa aveva fatto la RSU con un contratto aziendale, probabilmente ci aveva visto giusto un anno prima, imponendo una comunicazione preventiva ai licenziamenti collettivi. Questo ha permesso di revocare tutti i licenziamenti ed effettivamente, se i lavoratori sono ancora lì, e speriamo che l'epilogo, io sono ottimista, possa essere positivo, sì, è grazie a questo articolo 28 che il sindacato ha promosso insieme a me e all'RSU.
Grazie ad Andrea Stramaccia, grazie a quello che fai ogni giorno per tutti noi, mettiamola così, e grazie per questa bella puntata ricca di spunti, ricca di riflessioni interessanti. Grazie e a presto.
Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della rete 14 giugno.